Questa mattina vi invito ad aprire la parola di Dio nel libro dei numeri, l'ultimo capitolo, così concludiamo questo libro dei numeri. Libro dei numeri, capitolo 35, vogliamo leggere dal primo versetto fino alla fine, il versetto 29. Libro dei numeri, capitolo 35, dal versetto 1 al versetto 29. Il Signore parlò ancora a Mosè nelle pianure di Moab, presso il Giordano, di fronte a Gerico, e disse: «Ordina ai figli di Israele di dare ai Leviti delle città da abitare, prendendoli dall'eredità che sarà loro, Darete pure ai Leviti la campagna che è intorno a quelle città». Ho saltato una frase. Prendendole dall'eredità che sarà loro, darete pure ai Leviti la campagna che è intorno a quelle. Essi avranno le città per abitarvi e la campagna servirà per il loro bestiame, per i loro beni e per tutti i loro animali. La campagna circostante alle città che darete ai Leviti si estenderà tutto intorno per lo spazio di 1000 cubiti fuori dalle mura delle città. Misurerete dunque fuori dalla città 2000 cubiti dal lato orientale, 2000 cubiti dal lato meridionale, 2000 cubiti dal lato occidentale e 2000 cubiti dal lato settentrionale. La città sarà in mezzo. Tale sarà la campagna di ciascuno delle loro città. Fra le città che darete ai Leviti ci saranno le 6 città di rifugio che voi designerete perché vi si rifugi l'omicida, e a queste aggiungerete altre 42 città. Tutte le città che darete ai Leviti saranno dunque 48, con la relativa campagna. Di queste città che darete ai Leviti, prendendoli dalle proprietà dei figli di Israele, ne prenderete di più da quelli che ne hanno di più e di meno da quelli che ne hanno di meno. Ognuno darà delle sue città ai Leviti in proporzione all'eredità che gli sarà toccata. Poi il Signore disse a Mosè: «Parla ai figli di Israele di loro: quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Can, designerete delle città che siano per voi delle città di rifugio, dove possa mettersi in salvo l'omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente. Queste città vi serviranno di rifugio contro chi vuole vendicare il sangue versato, affinché l'omicida non sia messo a morte prima di essere comparso in giudizio davanti alla comunità. Delle città che darete, 6 saranno dunque per voi città di rifugio. Darete 3 città di qua dal Giordano e ne darete 3 nel paese di Canaan. Saranno città di rifugio. Queste 6 città serviranno di rifugio ai figli di Israele, allo straniero e a colui che soggiorna fra di voi, affinché vi scampi chiunque abbia ucciso qualcuno involontariamente». Poi saltiamo il versetto 16 e andiamo al versetto 22. «Ma se gli dà una spinta», qui parla dei casi di omicidio, «se gli dà una spinta per caso e non per inimicizia, o gli getta contro qualcosa senza premeditazione o senza volerlo, gli fa cadere addosso una pietra che possa causare la morte, e quello muore senza che l'altro gli fosse nemico o gli volesse fare del male, allora ecco le norme secondo le quali la comunità giudicherà tra colui che ha colpito e il vendicatore del sangue. La comunità libererà l'omicida dalle mani del vendicatore del sangue e lo farà tornare alla città di rifugio dove si era messo in salvo. Qui abiterà fino alla morte del sommo sacerdote consacrato con l'olio santo. Ma se l'omicida esce dai confini della città di rifugio dove aveva trovato asilo, e se il vendicatore del sangue trova l'omicida fuori dai confini della sua città di rifugio e l'uccide, il vendicatore del sangue non sarà responsabile del sangue versato, poiché l'omicida deve stare nella sua città di rifugio fino alla morte del sommo sacerdote. Ma dopo la morte del sommo sacerdote, l'omicida potrà tornare nella terra di sua proprietà. Queste vi servono come norme di diritto di generazione in generazione, dovunque abiterete. Poi ci sono altre letture che faremo nel libro del Deuteronomio, ma le facciamo quando sarà necessario. Dunque, questa è l'ultima meditazione che facciamo su questo libro, che tratta appunto delle 48 città che sono state assegnate ai Leviti e soprattutto delle 6 città di rifugio, e analizzeremo la finalità a cui erano state destinate. Cominciamo col precisare che il Signore aveva chiaramente ordinato tramite Mosè che i Leviti, quando sarebbero entrati nella terra promessa, non avrebbero ricevuto nessuna proprietà, perché, come chiaramente espresso nel libro dei Numeri al capitolo 18, versetto dal 20 al 24, non lo andiamo a leggere, però penso che sia una cosa che voi tutti sapete, va bene, il Signore aveva detto, disse ancora ad Aronne, tu non avrai nessuna proprietà nel paese dei figli di Israele e non ci sarà per te in mezzo a loro. Io sono la tua proprietà e la tua eredità in mezzo a loro. Versetto 21, ai figli di Levi io do come proprietà tutte le decime in Israele in cambio del servizio che fanno nella tenda di convegno. I figli di Israele non si avvicineranno più alla tenda di convegno. Vi ricordate, avevamo meditato a questo proposito la ribellione di Core, che volevano appunto avvicinarsi al sacerdozio, e come sono stati duramente colpiti dal Signore. E poi anche della questione della verga di Aronne, che era stata unita a 12 verghe di tutti i capi delle tribù, e solo la verga di Aronne era fiorita, e questo era chiaramente un segno che Dio aveva indirizzato ai Leviti e soprattutto alla casa di Aronne, il privilegio di accostarsi a lui. Dunque i figli di Israele non si dovevano avvicinare più alla tenda di convegno per non caricarsi di un peccato che li avrebbe fatti morire, ma il servizio alla tenda di convegno lo faranno soltanto i Leviti, ed essi porteranno il peso delle proprie iniquità. Per questo Dio aveva comandato: non possederete nulla tra i figli di Israele. Ora, per meglio comprendere tutto questo, come Dio aveva disseminato le città dei Leviti in tutto quello che era il territorio di Israele, che verrà poi spartito, come vedremo, da Giosuè, è bene servirsi della cartina numero 4, che la trovate all'inizio della Bibbia. La cartina numero 4 che porta, specifica, dice, la cartina dei tempi di Canaan al tempo di Giosuè e di Giudici, praticamente del periodo che stiamo analizzando. Dove vediamo in questa cartina, se l'osservate, che ci sono 12 regioni che sono divise in proporzioni, va bene, colorate di vari colori. 12 sono, che sono le 12 tribù o eredità che erano state sorteggiate da Giosuè. Questo è chiaramente raccontato nel suo libro a partire dal capitolo 13 fino al capitolo 21 del suo libro. Inoltre, in questa cartina vi sono i nomi di tutti i 12 i figli di Giacobbe, ad esclusione di Giuseppe e di Levi. Levi, l'abbiamo già detto, che non doveva avere nessuna proprietà terriena, ma anche di Giuseppe, che praticamente era stato escluso, però Se vi ricordate al tempo quando alla morte di Giacobbe in Egitto, va bene, chiamò suo figlio, benedisse i suoi nipoti, Efraim e Manasse. Noi diciamo Efraim e Manasse, ma in realtà è Manasse ed Efraim, perché è Manasse che è il primogenito. Però dice, sì, figlio, è vero, dice il nonno, stravecchio, perché era morto a 130, però dice Efraim sarà maggiore di Manasse. Dunque aveva escluso due suoi figli per inserire i due nipoti. E questo lo possiamo leggere chiaramente nel libro della Genesi, capitolo 48, ai versetti 21 e 22. Per cui, guardando la cartina, avendo come riferimento il fiume Giordano centrale, avremo alla destra del Giordano due tribù e mezzo. Va bene, partendo dal basso abbiamo la tribù in viola che è la tribù di Ruben, poi la centrale, a destra, Ruben, poi centrale Gad e poi in alto abbiamo la mezza tribù di Manasse, va bene, perché questa tribù avrà una metà dalla parte destra e un'altra mezza metà dall'altra parte. E alla sinistra, infatti, del Giordano abbiamo nove tribù e mezza, va bene, che sono, partendo dall'alto, Asher, Neftali, Zabulon e Issacar. Poi abbiamo la mezza tribù di Manasse, colorata in giallo, abbiamo sotto la tribù di Efraim, a fianco Dan, sotto Beniamino, e poi all'estremità abbiamo la tribù di Giuda e all'interno, inglobata nella tribù di Giuda, la tribù di Simeone. Inoltre, nella cartina vi sono ben evidenziate, adesso non molto bene, però si vede, ben evidenziata, le città più importanti che sono menzionate nel libro di Giosuè e dei Giudici. Appunto, ma se approfondiamo la nostra ricerca, andando nel libro del primo libro delle cronache, al capitolo sesto, leggendo dal versetto 54 fino alla fine al versetto 81, primo cronache, capitolo 6, dal versetto 54 al versetto 81, sono descritte tutte le 48 città levitiche, che qui non sono riportate. Qui ci sono tante città levitiche, ma non tutte quante. Se volete fare una ricerca molto approfondita, dovete andare nel primo libro delle cronache, dove lì sono tutte praticamente menzionate. Allora avremo una conoscenza delle 48 città che sono state donate ai leviti, prelevandole, come avevamo letto, da ciascuna tribù. E allora avremo una mappatura della diffusione delle famiglie levitiche su tutto l'intero territorio di Israele. E questo si accorda con la volontà divina che non voleva che i leviti fossero concentrati in una specifica zona, in una tribù, ma che fossero disseminati in mezzo ai loro fratelli. Infatti avevamo letto che dovevano stare in mezzo. Uguale all'immagine che usa Gesù dei credenti, quando ci paragona al sale. Voi siete il sale della terra, che si presentava come dei piccoli granelli in grado di insaporire dovunque cadeva. E noi siamo così disseminati nel mondo proprio per recare la buona notizia, il sapore del nostro Signore Gesù Cristo. Voi siete il sale della terra. Anche volevo citare un altro versetto che è preso da Colossesi 4:6, dice: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito col sale, insaporito dall'amore del Signore Gesù. Per cui, ritornando al nostro capitolo 35, avevamo letto il versetto secondo, e c'era scritto: ordina ai figli di Israele di dare ai leviti delle città da abitare, prendendoli dalle eredità che sono loro date. Darete pure ai leviti la campagna, eccetera, eccetera. Okay. Allora, cartina 4, dove vediamo che... ecco qua. Dio comandava ai figli di Israele di dare delle città da abitare, e queste città dovevano essere prelevate proporzionalmente, l'avevamo letto al versetto 8, da ciascuna tribù. Si può chiaramente osservare, infatti, tutti i vari puntini nella stessa cartina 4, che dove maggiormente vi era l'estensione geografica, più grande era la porzione assegnata, maggiore era la presenza abitativa nelle zone soprattutto a sinistra del Giordano, mentre nella zona a destra, se guardate le vostre cartine, si può chiaramente vedere che alcune eredità sono molto ampie, ma scarsamente abitate, soprattutto quella zona centrale assegnata alla mezza tribù di Manasse, che vedete, perché questo probabilmente non vi erano molte città, perché il territorio, questa è una, diciamo, una cartina politica in un certo qual modo, una divisione fatta per... non geografica, che non prende in esame le zone aride dalle zone boschive, montuose, eccetera. Per cui questa scarsità delle città era dovuto proprio alla qualità del terreno, dunque di città, perché il territorio era o arido o desertico. Le zone invece più popolose erano concentrate nella zona sinistra, infatti vedrete che alla sinistra del Giordano, nella parte alta, chiamata la Galilea, è la zona bassa della Giudea. Queste erano le più densamente abitate, dove vi erano più città. E anche dove, se andate a fare la ricerca, vedrete che maggiore lì è la presenza di queste città levitiche. Ancora la cartina, con linee tratteggiate, va bene, oblique, identifica la presenza di quelle popolazioni che resistevano a quella che è stata l'occupazione, la guerra di conquista con Gedeone, attraverso Gedeone, e possiamo vedere la presenza dei Filistei, dei Cananei e nella zona centrale montuosa della Giudea dei Gebusei, che erano le popolazioni stanziate proprio a Gerusalemme. Popolazione che nonostante la conquista erano rimaste sul territorio, decise a restare. A questo riguardo ricordiamoci che Mosè aveva più volte avvertito solennemente, soprattutto nel libro dei Numeri al capitolo 33, dal versetto 50 a 56, gli aveva avvertiti che dovevano cacciare queste popolazioni dal paese, distruggere tutti questi villaggi, distruggere tutte soprattutto le loro immagini, distruggere tutte le loro statue fuse e demolire tutti i loro luoghi, dove appunto erano i luoghi sacri, maggiormente dedicati a Baal, alla divinità cananea di Baal e di Astarte. Perché gli aveva fatto questa raccomandazione? Se non fate così, se non fate sparire queste cose dal paese, esse saranno per voi come delle spine negli occhi che procurano veramente sofferenza. Avverrà che io, guardate che il Signore dice, avverrà che io tratterò voi, se non fate così, come mi ero proposto di trattare loro. Vedete qual è la condanna terribile a cui si andava incontro se non si obbediva agli ordini di Dio. E purtroppo questa pagina di storia durissima per noi, attenzione, per noi credenti che viviamo 2000-3000 anni a distanza di questi fatti, rappresentano un'immagine, sono un'immagine, un'allegoria di quello che è il conflitto che esiste nella vita del credente. Rappresenta appunto l'immagine del combattimento che noi affrontiamo tra lo spirito e la carne, il conflitto, la battaglia che vivono i figliuoli di Dio tra l'ubbidire a Dio e invece soddisfare le nostre voglie carnali e mondane. E quando parla nella Bibbia di devastazioni, di uccisioni, di demolizioni di queste divinità e di questi idoli, va bene, per noi che siamo i veri credenti, non dobbiamo pensare di applicarli agli altri, credendoli sono gli infedeli. No, sono da applicare a noi. Sono da applicare a noi, sono un'immagine per noi. Siamo noi che siamo infedeli al Signore, non gli altri. Dio penserà agli altri, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, a essere fedeli al Signore. In questo il credente. Ecco l'illustrazione vera che noi dobbiamo fare quando leggiamo queste pagine di storia. Di non pensarle di applicare agli altri, ma di doverle applicare a noi stessi, come ci ha insegnato l'Apostolo Paolo quando diceva: tratto duramente il mio corpo. È questa la vera spiegazione di questi fatti storici così cruenti. Li dobbiamo applicare a noi, non agli altri. Agli altri ci penserà il Signore. Noi dobbiamo badare alla fedeltà a Gesù. L'Apostolo Paolo appunto diceva, trattava duramente il proprio corpo, lo riduceva in schiavitù, demoliva tutte queste cose, questi idoli che sono nella nostra vita, che a volte ci impediscono una vera comunione e amore per il Signore, perché altrimenti saranno quelle cattive abitudini che ancora manteniamo nella nostra vita, che sono decise a restare. Sono decise a restare come lo erano i Filistei, i Cananei e i Gebusei, perché non se ne vogliono stare, non se ne vogliono, scusate, andare. Proprio come è scritto nel libro di Giosuè, al capitolo 17, versetti 12-13, dove è scritto: ma i figli di Manasse non poterono impadronirsi di quelle città. Eccoli la nostra debolezza, non possiamo prendere il possesso della nostra vita al completo. Manteniamo sempre qualche cosa che ci fa opposizione, che ci impedisce di amare il Signore. I Cananei erano decisi a rimanere nel paese. Quante volte anche noi a volte abbiamo questi impedimenti. Non possiamo sbarazzarci di questo nemico interno. Però è scritto, quando i figli di Israele si furono rinforzati, e questo rinforzo, va bene, è un chiaro richiamo a quello che dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, fortificatevi nel Signore, Gabi ride, fortificate nel Signore, quando i figli di Israele, quando i credenti si rinforzano nel Signore Gesù, è detto che assoggettarono i Cananei, assoggettarono le debolezze della nostra vita, le possiamo dominare. Ecco che cosa rappresentano i Cananei, i Ferezei, i Filistei e i Gebusei. Rappresentano le nostre debolezze. Li possiamo dominare a servitù, ma non li cacciarono, è scritto, del tutto. E infatti la piena liberazione non la possiamo fare. Non possiamo diventare, lo diventeremo nel cielo. Però dobbiamo dominare queste cose. Questi insegnamenti, queste pagine di storia servono per noi, per la nostra vita personale, spirituale. In questi pochi versetti, dunque, è descritto l'altalena della nostra vita spirituale. Ma è meglio scendere dall'altalena, perché l'altalena è il gioco preferito dei bambini. E i bambini nella Bibbia, anche se godono della piena approvazione, addirittura accoglienza del Signore Gesù Cristo. Tant'è vero che lui dice in Marco 10:14, lasciate che i bambini vengano a me. Sì, però ci sono un'altra specie di bambini che sono quelli di cui fa riferimento Paolo ai Corinzi al capitolo 3, versetto 1, che dice: io non vi ho potuto parlare a uomini saggi, maturi nelle cose spirituali, ho dovuto parlarvi un po' così, in maniera infantile, per distinguere appunto questi deboli, va bene, la persona che non si nutre del Signore Gesù, che ha questa insipienza spirituale, vivono di infantilismo nelle cose del Signore, che non crescono e non vogliono crescere, che poi crescere, quando la Bibbia dice crescere nella conoscenza del Signore, vuol dire praticare la Bibbia, non solamente avere una conoscenza così intellettuale, biblica, essere ben conoscenza dei fatti biblici, ma che diventino una realtà attraverso l'ubbidienza e la sottomissione ad essa. Questo è, vuol dire crescere nel Signore in Cristo. Infatti dice che per questi l'apostolo Paolo cosa dice al versetto, al capitolo 11 versetto 22, dice: che devo dire, devo lodarvi? No, in questo non vi loderò, in questo c'è solo la disapprovazione di Dio. Dio vuole che veramente nella nostra vita vi sia la piena sottomissione alla sua parola, conoscenza e sottomissione e pratica della parola di Dio. Continuiamo, il numero delle città che dovevano essere dati ai Leviti erano in tutto, abbiamo letto, 48 città, dislocate su tutto il territorio, ma 6 città erano definite città di rifugio. Queste 6 città di rifugio erano particolari perché godevano di uno statuto particolare, una sorta di immunità giudiziaria. Sapete, chi segue magari la politica sa che oggi si parla molto, i politici godono dell'immunità parlamentare, cioè praticamente sono un po' di intoccabili, ma lo sono semplicemente per le loro idee, perché noi riconosciamo che loro sono semplicemente dei delegati del popolo e nessuno li può mettere sotto accusa per quello che pensano, dicono, sono stati mandati là. Questa città era differente, aveva una immunità giudiziaria, giudiziarla, e non potevano essere incriminati. Dunque in queste 6 città potevano trovare accoglienza coloro che avevano causato la morte a qualcuno in modo accidentale o involontario, per le cause più varie, magari sul lavoro. La morte, per esempio, la nostra sorella Claudia, anche lei purtroppo ha rischiato di morire, è stata investita sulle strisce pedonali, ha rischiato di morire, praticamente era un incidente involontario, non l'aveva mai vista la Claudia, questa signora che l'ha investita. Eppure succede. Quante morti succedono sulla strada, nei cantieri, dovunque. Sono morti involontari. Per esempio, uno poteva causare la morte di un suo collega, ma senza che vi fosse stato in passato una premeditazione o l'avesse odiato prima, poteva, in quel caso, poteva riparare in una di queste 6 città e così mettersi al sicuro dal vindice del sangue. Chi era questo vendicatore del sangue? Erano coloro, i parenti stretti, magari a un padre gli muore un figlio. Potete immaginare come sia preso dalla collera, dalla frenesia di farsi vendetta, giustizia da solo. Le sentiamo queste cose anche alla televisione, di genitori che hanno perso le figlie, eccetera, qua e là. Chiedono, non voglio vendetta, cerco giustizia, però avrebbero una gran voglia di farsi giustizia da solo. Poi in certi crimini efferrati. Dunque questo vindice del sangue voleva vendicarsi del parente ucciso e poteva in qualunque momento e il luogo raggiungerlo e ucciderlo, perché vi era una sorta di diritto della vendetta per vendicarsi di questo familiare morto. Però, vedete, Dio è previdente. Nel libro dell'Esodo, molto prima delle vicende che stiamo analizzando, al capitolo 21, che è proprio dal capitolo 20, iniziano con i 10 comandamenti, tutte le leggi che vengono date da Dio a Mosè. E se andiamo a leggere nel libro dell'Esodo, al capitolo 21, al versetto 12 e 14, vediamo una cosa molto particolare. È Dio che spiega appunto quelli che sono gli omicidi. Dice: chi colpisce un uomo, Esodo capitolo 21, versetto 12 e 14, chi colpisce un uomo a morte deve essere messo a morte, se non gli ha teso agguato, ma lo uccide involontariamente, io, ricordatevi, io, questo io molto importante, manca una parola davanti, una cosa, Dio, io, sta per Dio, stabilirò un luogo dove egli si possa rifugiare. Se qualcuno invece insidia e uccide il suo prossimo con premeditazione, tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Questo è un caso che veramente è accaduto. Se andate a leggere nella Bibbia, per esempio Joab, quel generale di Davide, che purtroppo lo ha dovuto sempre sopportare per la sua furia, la collera e il desiderio di fare vendetta dei rivali, aveva sparso il sangue innocente di due generali, di Abisai e di Abner, va bene, Abner, e sono stati uccisi. Dice che sono stati colpiti anche all'interno, mentre tenevano, si erano aggrappati ai corni dell'altare dei sacrifici. Anche lì la giustizia di Dio li puniva. Però nel caso invece che l'omicidio fosse stato involontario, allora si aprivano tutto un altro capitolo per queste persone. Appunto abbiamo letto questi versetti, vengono descritti i casi di omicidio, distinguendo appunto tra l'omicidio volontario e quello involontario, con la promessa divina, io stabilirò un luogo dove si possano rifugiare. In questi tre versetti possiamo apprezzare tutta la cura di Dio nel dare al suo popolo delle leggi che salvaguardano la vita umana, che non deve essere sparso sangue innocente. Quante volte chi legge l'Antico Testamento, Dio non vuole che deve essere sparso il sangue in modo innocente. No, assolutamente. Perché spargere il sangue contaminava il paese. E queste raccomandazioni sono fatte prima di entrare in Canaan. Purtroppo tutte queste raccomandazioni sappiamo che sono state tutte così trascurate. E in alcuni casi il popolo di Israele ha fatto qualcosa di sanguinario, terribile. Versetto 15. Queste sei città di rifugio servivano prima di tutto ai figli di Israele, erano state fatte per loro, ma all'occorrenza, se anche un altro, se anche uno straniero gli capitava un'esperienza di uccidere un suo collega in maniera involontaria, poteva accedere a queste città. Eppure, dice, all'occorrenza anche quello che era casuale, diciamo un turista, una persona chiunque, chi poteva transitava per Israele senza abitarvi o soggiornarvi, anche lui, se gli capitava un fatto del genere, poteva ricorrere, trovare rifugio in queste città. Le persone che chiedeva il rifugio in queste città, dopo che era stato chiarito la sua involontarietà, l'estraneità, la responsabilità all'omicidio, veniva liberato dalle mani del vindice del sangue, veniva accolto e gli si assicurava un'abitazione fino alla morte del sommo sacerdote. È molto importante questa figura del sommo sacerdote, che era il garante per queste persone, il sommo sacerdote. Stamattina c'è stata una lettura sul sommo sacerdote Gesù. Lui è veramente è la nostra speranza, sommo Gesù. Lui è il nostro sommo sacerdote che ha dato la sua vita preziosa ed è la nostra vita garantita da lui. Solo allora egli era libero di poter ritornare a casa. Versetto 26. Ma se per qualunque motivo egli esce interrompendo il suo, dichiamolo, arresto domiciliare, va bene, egli decadeva dalla sua protezione e se veniva sorpreso fuori dei confini assegnatigli, egli moriva. Se veniva scorto, visto fuori, quello che era il vindice del sangue non era responsabile del suo omicidio. A questo proposito vi cito il caso di Simei, è una storia raccontata nel secondo libro di Samuele, mi sembra il capitolo 16. Questa persona era imparentata con la famiglia di Saul. Al momento in cui Absalom aveva usurpato il trono a Davide, costringendolo alla fuga, eccetera, è detto che questo signore qui, forse per questa lontana appartenenza a Saul, lo aveva offeso duramente, gli aveva detto: sei un dio sanguinario e ti viene retribuito il male che hai fatto a Saul. Lo aveva offeso gravemente a Davide. Lì dice all'unto dell'Eterno, e un suo generale, Joab, di cui abbiamo parlato, dice: lo vado a uccidere. Lui ha detto no. Se parla così, Davide si era rimesso nelle mani al giudizio di Dio, lascialo dire. Poi, se leggete i fatti più avanti, vedete che Simei si pente perché poi Absalom, la rivolta è finita, Davide riottiene il regno, ritorna vittorioso a Gerusalemme. Va bene, questo Simei pentito, non so se era pentito sinceramente o no, ritorna per fargli le scuse, Davide lo perdona, però capite che quando Davide muore, Salomone, che è il re, va bene, sapendo che vi erano in circolazione ancora dei nemici di Saul che gli volevano attentare al regno, cosa gli dice? Non lo fa morire, gli dice a questo Simei: fatti un'abitazione a Gerusalemme, restaci. E gli fa un chiaro monito, gli dice: il giorno che tu esci dal tuo obbligo del domicilio morirai. E questo qui rimane lì, però dice che per una vicenda sua personale due servi vanno via e va a riprenderli da Achis, mi sembra. E dice che Salomone viene a sapere e per questa sua violazione a quel giuramento fatto viene ucciso. Per cui violare i confini di quelli che erano i domicili obbligatori si rischiava di morire. Chi esce dalla città di rifugio muore. Inoltre, le prime tre città di rifugio sono scelte da Mosè in persona, perché sono situate, come avevamo visto, nella parte destra, a destra del Giordano. Sono le tre zone che erano state conquistate al re Sion, va bene, che era re degli Amorei, e al re Og, che nel territorio di Basan. Tutto quell'intero territorio lo avevano scelto chi? Lo avevano scelto i Rubeniti, i Gaditi e metà della tribù di Manasse. Per cui quello era un territorio che era già stato assegnato a due tribù e mezzo. Va bene? E in queste due tribù e mezzo vengono assegnate delle città di rifugio. Lo leggiamo questo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 4, dal versetto 41 e 43, e poi viene anche ripetuto una seconda volta al capitolo 19 del libro dei Numeri, che vogliamo leggere perché vi sono alcune cose molto interessanti. Libro dei Numeri, capitolo 19, che parla appunto le città di rifugio. Dal versetto 2. Metterai, dice Deuteronomio capitolo 19 versetto 2, metterai da parte tre città in mezzo al paese del quale il Signore tuo Dio ti dà il possesso, costruirai, versetto 3, delle strade e dividerete in tre parti il territorio del paese che il Signore il tuo Dio ti dà come eredità, affinché qualunque omicida si possa rifugiare in quelle città. E poi andiamo ancora al versetto 5, se uno ad esempio va al bosco, qui analizza un caso di un omicidio involontario, va al bosco con il suo compagno a tagliare la legna e mentre la mano alza la scure per abbattere l'albero, il ferro gli sfugge di mano e colpisce il compagno e lo fa morire, quel tale si rifugierà in una di queste città e avrà salva la vita. Altrimenti, dice, il vendicatore del sangue, mentre l'ira gli arde in cuore, potrebbe seguire l'omicida e questi deve andare troppo lontano. Se questi, dice, deve andare troppo lontano, lo potrebbe raggiungere e colpirlo a morte, mentre non era passibile di morte perché non aveva prima odiato il compagno. Perciò ti do quest'ordine, metti da parte 3 città. E poi anche un'altra raccomandazione fa l'Apostolo Mosè, al capitolo 9, al versetto 9, sempre dello stesso capitolo, dice: qualora tu abbia cura di osservare tutti questi comandamenti che oggi ti do, amando il Signore, il tuo Dio, e camminando sempre nelle sue vie, aggiungerai. Già 3 erano state assegnate le città di rifugio. Dice, aggiungerai 3 altre città a quelle prime 3, affinché non si sparga il sangue, come abbiamo detto, innocente. Dunque, le prime 3 sono state scelte da Mosè, poi viene ripetuto nel capitolo 19, dal versetto 1 al versetto 3. Le città scelte sono Bezer, nel deserto, dice, mi sembra versetto 13, no, comunque, le città sono Bezer, nel deserto, nella pianura per i Rubeniti, poi al centro, a Ramot di Galat, era un'altra città di rifugio per i Gaditi, e a nord, va bene, Golan in Basan per i Manassiti. In questo capitolo 19, come abbiamo letto, del Deuteronomio, Mosè fa un appello pressante perché colui che doveva raggiungere il più velocemente possibile la città di rifugio, queste città dovevano trovarsi, abbiamo letto, in zone facilmente raggiungibili, e soprattutto la raccomandazione era quella che le strade che conducevano a queste città dovevano essere costruite bene, mantenute in buon ordine. Deuteronomio, l'abbiamo letto, versetto 2, e le città non dovevano essere troppo lontane. Se andate a vedere, facendo qualche ricerca, le potete individuare. Bezer, come abbiamo detto, Ramot di Galat e Golan in Basan. Non dovevano essere troppo lontane le une dalle altre. Questo per soddisfare l'urgenza di arrivare il prima possibile, per non essere raggiunti dal Vendicatore. Nel libro di Giosuè è narrato che sarà lui che, dopo aver diviso, conquistato prima e diviso il territorio fra le 9 tribù e mezza, e questo è descritto chiaramente al capitolo 20, completa quello che aveva predetto Mosè, va bene? Al capitolo, come abbiamo detto, 19, lo completa con altre città di qua dal Giordano. Tutte 6 le città di rifugio. E nel capitolo 20, versetto 7, è scritto, lo vogliamo leggere nel libro di Giosuè, capitolo 20. Capitolo 7 del capitolo 20, versetto 7. Dovete aver pazienza perché le cose da leggere sono parecchie, eccetera. Essi, scritto, versetto 7 del capitolo 20, libro di Giosuè: essi dunque consacrarono Chedes in Galilea, nella regione montuosa di Neftali, Sichem nella regione montuosa di Efraim, e Kiriat Arba, cioè Hebron, nella regione montuosa di Giuda. E di là del Giordano erano già state scelte, qui se lo leggete, e di là del Giordano, a oriente di Gerico, scelsero nella tribù di Ruben Bezer, nel deserto dell'altopiano Ramot di Galad, e nella tribù di Gad Golan in Basan. Essi, è scritto punto, dunque consacrarono. Questo termine vuole mettere in evidenza la sacralità del provvedimento divino. Sono andato a vedere nel dizionario di René Pass cosa vuol dire la definizione di sacralità. Egli scrive: atto mediante il quale una persona o un oggetto sono messi a parte per il servizio e il culto di Dio. Dunque, consacrare queste città metteva in evidenza la sacralità del provvedimento divino. Io, infatti, abbiamo letto nel libro dell'Esodo, al capitolo 21, versetti 12 e 13, stabilirò questa norma di diritto, diciamolo chiaro e tondo, non è nata per l'intuizione di qualche magistrato, uomo di legge, che aveva intuito che commettere un omicidio, spargere del sangue innocente. Non era sorto nel cuore di qualche magistrato umano, ma era l'intervento misericordioso e pietoso di Dio che viene sempre incontro a quelli che sono i bisogni dell'uomo per non fare il male. E le città sono Chedes in Galilea, nella regione montuosa di Neftali, come abbiamo detto, la seconda Sichem, e hanno tutta una storia, sarebbe una cosa lunghissima, le potete fare da per voi a casa vostra, vedere quale evoluzione hanno avuto nel tempo. Nel Sichem, nella regione montuosa di Efraim, e l'ultima è Hebron, nella regione montuosa di Giuda. Se le cerchiamo sulla cartina, con un po' di fatica si riescono tutte a vedere, notare come sono ben distanziate le une dalle altre fra di loro. Quando però riflettiamo a fondo su queste sei città di rifugio, sentiamo che un po' ci sono familiari, che ci accomuna qualche cosa con loro. Vi è un che di familiare che parla della nostra salvezza, sono un'immagine della nostra salvezza. Riconosciamo che noi siamo indirettamente, involontariamente, i responsabili della morte fisica di Gesù. Noi non c'eravamo, non lo abbiamo inchiodato alla croce fisicamente Gesù. Però sappiamo che siamo responsabilissimi, la nostra responsabilità è massima, perché se Gesù è andato alla croce del Calvario, c'è andato a causa dei nostri peccati, come è scritto in Isaia al capitolo 53. Sono le nostre iniquità che egli portava. Gesù è andato, e lo abbiamo detto tutti quanti insieme, abbiamo confessato che Gesù è il Salvatore dei nostri peccati, è venuto proprio a morire per quelli. Siamo i responsabili, non siamo i responsabili fisici, ma lo siamo per quello spirituali. I nostri peccati sono quelli che hanno ucciso il nostro Signore Gesù. Ma come dice l'Apostolo Paolo nella sua testimonianza, in 1 Timoteo capitolo 1, versetto 13, dice che agivamo per ignoranza nella nostra incredulità, ed è proprio la nostra incredulità che ha portato alla croce il nostro Signore Gesù, ed è Gesù, riconosciamo in Lui adesso il nostro rifugio, la nostra città di rifugio, il nostro sommo sacerdote che praticamente garantisce la nostra redenzione eterna, il nostro sommo sacerdote. In Lui abbiamo il nostro rifugio, e che nessuna condanna oramai ci può rincorrere, ci può inseguire. Dunque, leggendo in Romani 8:1, possiamo dire che non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita di Cristo mi ha liberato, ci ha liberato dal vindice del sangue, ci ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Dunque, veramente, vorrei concludere rivolgendo appunto con una preghiera ringraziamo il Signore Gesù per quello che il Signore ha fatto per ciascuno di noi. È la nostra preghiera che chiunque ancora non ha ricevuto Gesù quale sua salvezza e quale rifugio, possa rifugiarsi in Lui. A Lui sia la gloria. Amen.